Abbiamo con noi Marco Romich, membro della Chiesa Adventista di Perugia, esponente politico locale. Grazie Marco per essere in nostra compagnia quest'oggi.
Buongiorno, grazie a voi, grazie per l'invito.
Allora, i temi sulle...
Si espone, ma anche nel sociale, non solo nel politico, si espone, è un esponente che si espone.
Esatto. Allora, sui giornali quest'oggi, grande rilevanza sul tema del Green Pass per tutti al lavoro, se ne parla sul Corriere, ovviamente su Repubblica, e questo, come dire, è un passo, diciamo, importante e anche grave per certi aspetti, no? Perché è un obbligo che per gli statali e i privati da metà ottobre, domani il via al decreto. Ecco, intanto qui non mancheranno certamente le polemiche. La Lega, che sembrava fosse il partito all'interno della maggioranza che si opponeva a questa misura, alla fine si è visto che anche al suo interno è piuttosto favorevole. E come reagiranno le persone secondo te, Marco? Ci sono delle statistiche, dei sondaggi che tutto sommato mostrano una maggioranza di italiani favorevole a questo provvedimento, ma una minoranza insomma che si troverà in grande difficoltà. Ecco, come vedi questi sviluppi?
Ma di sicuro c'è una grandissima maggioranza di italiani che sono a favore di questo provvedimento, addirittura all'interno del dibattito politico, dove spesso ci sono delle barricate, anche buona parte di coloro che sono stati scettici fino a poche settimane fa cominciano a rendersi conto che questo provvedimento può aiutare l'economia, può aiutare una ripartenza e soprattutto può aiutare a porre un argine rispetto ai rischi che comporta un calo di vaccinazioni che viene registrato in questi giorni. Io mi rifaccio a quello che ha detto il Premier, che intende tirare dritto. Dicevi giustamente te, adesso c'è il Consiglio dei Ministri, il primo step sarà quello sulla pubblica amministrazione, ma non mancheranno anche delle difficoltà all'interno proprio del comparto pubblico, perché poi ci saranno anche delle questioni da affrontare, come ad esempio l'ingresso per gli eletti nei pubblici uffici, se richiederlo anche a loro, oppure se c'è la possibilità di fare dei tamponi per tutti quanti i dipendenti, o come dovranno essere trattati a livello economico coloro i quali continueranno a rifiutarsi di avere il Green Pass. Insomma, prima si dovranno dipanare un pochino tutte queste maglie, questi nodi della pubblica amministrazione, e nell'agenda, nella tabella di marcia sarà, diciamo, da metà ottobre a fine ottobre che entrerà a pieno regime anche nel settore privato, ma lì ci sono ulteriori elementi di confronto che dovranno essere visti con i sindacati, perché nel settore privato, insomma, c'è una terza voce da ascoltare, ecco, non c'è solamente un confronto tra governo e sindacati, ma c'è anche il confronto appunto con l'impresa. Perciò io penso che alla fine si arriverà a questo. È vero che è un inedito, comunque sono pochi in Europa, siamo forse gli unici, so che adesso altri paesi si stanno attrezzando, ma insomma stiamo un pochino anticipando le tappe. Però in previsione di quelli che possono essere dei rischi di un autunno che ci potrebbe rivedere in difficoltà dal punto di vista economico e sociale, io penso che sia personalmente, poi sai, non sono un medico, ma penso che sia uno scotto necessario da pagare. Coloro che avranno remore dovranno essere comunque tutelati, però ad un certo punto si devono prendere anche delle decisioni, a mio avviso.
Tra l'altro si sarà molto complicato il discorso, sì, del privato, perché una cosa è luoghi statali, ma insomma il lavoro privato non è così, è ben diverso, Marco faceva bene a sottolinearlo. Ma hai sottolineato una cosa di cui mi hai dato lo spunto, no? Hai parlato della difficoltà che ci sarà nei prossimi, già dal prossimo mese, perché tra l'altro c'è anche questa tagliola dei grandissimi rincari che stanno facendo veramente vacillare anche il ministro Cingolani, che ha detto che cercherà i rincari dell'Enel, ma in particolare del gas, e quindi questo tentativo di fare questa transizione ecologica, no? Però mi domando, perché qui si parla del 40%, roba che potrebbe mettere veramente al tappeto un sacco di famiglie, cioè, perché ci vorrà del tempo a fare questo passaggio. Però ecco, essersi affidati totalmente a non a risorse interne, non avere sfruttato nel tempo e ora essere costretti a rincorrere.
Il Fatto Quotidiano su questo argomento titola in prima pagina: bollette, tutte le balle contro gli ambientalisti, i 4/5 della stangata dovuti al boom del gas. In altre parole, non è vero quello che dicono alcuni, che diciamo, le bollette aumentano per la transizione ecologica, ma proprio per un problema di mercato internazionale, in particolare del gas. E poi si legge anche che il governo sta studiando come,
come mitigare.
Come mitigare. Poi, però, ecco,
sentiamo cosa... Marco.
Ma il governo dovrà necessariamente mitigare, ma io sono certo che si prenderà una misura in tal senso, perché ritengo che questo sia il vero problema di questi giorni, che adesso cominciamo a intravedere per i prossimi mesi. Ma al di là della, insomma, la querelle sul verde, no al verde, noi arriviamo impreparati a questo appuntamento, perché per tanti anni abbiamo rimandato, e quando tu inserisci delle normative stringenti per le quali ci sono delle spese maggiori per poter usufruire di combustibili fossili, insomma gas, petrolio che producono emissioni e che inquinano, a quel punto che succede? Che coloro che producono tutto questo, in vista appunto di questo rincaro, alzano ancora di più la quota d'approvvigionamento, il prezzo per l'approvvigionamento. Perciò noi dovremmo interrogarci: perché sta crescendo il prezzo per l'approvvigionamento e quali sono le misure che noi dovremmo tenere nei prossimi mesi per mitigare? Perché veramente si parla di una stangata forte. Io credo che questa debba essere la prima preoccupazione del governo. Ritengo, e qua diciamo è una mia considerazione del tutto personale, che ci sia anche un discorso di diciamo convenienza geopolitica, perché comunque essendo un pochino cambiate le priorità per tanti attori all'interno dello scacchiere internazionale, ci sono le leve che sono da sempre le leve economiche, dai dazi alle energie, alle materie prime, guardate anche l'impennata che hanno avuto i prezzi sulle materie prime, che vengono utilizzati per fare ovviamente pressioni a livello internazionale su politica internazionale. Perciò noi facciamo bene sempre a vedere il dito, perché poi il dito fa parte del nostro corpo, è quello che ci fa male quando ci vengono a prendere i soldi dal portafoglio attraverso un aumento delle tasse, però è opportuno anche guardare la luna per capire cosa si sta muovendo nella cornice,
ecco,
internazionale.
Marco,
io penso che il governo lo sappia benissimo.
Prima di mettere una canzone, in un minuto, si vede in prima pagina su Repubblica, ma la stessa foto è presente anche nel Corriere. Dunque, la deputata Dem americana al galà l'abito manifesto di Ocasio, tassate i ricchi, una bella immagine di una bella donna, tax the rich, ecco, uno slogan che non funziona tanto in Italia, mi pare di capire, eppure potrebbe essere anche quello un modo per trovare risorse per la solidarietà nei confronti delle famiglie più povere di fronte a questo aumento delle bollette. Non se ne parla però, insomma, non è che sia molto... prego.
Ma io credo che se ne debba parlare, perché non è una questione di solidarietà, è una questione di equità e di redistribuzione. Allora, se viene vista come una misura, diciamo, passatemi il termine, violenta per andare a prendere i soldi dai conti correnti, questo è un modo brutto per veicolare questa battaglia, questa necessità di dover riportare un pochino equità fiscale. Io penso, e questo so per certo che ci si sta lavorando.
Va bene, allora ne parliamo fra un poco.
In vista una riforma fiscale.
Torniamo a parlare con Marco Romisch. Ci eravamo lasciati prima di questo brano parlando dell'esigenza forse di una riforma fiscale che renda il nostro paese un paese, come dire, più equo anche per quel che riguarda quello che si mette a disposizione, insomma. Ecco, magari se volevi completare il tuo ragionamento, Marco.
Sì, sono convinto di questo e prendo ad esempio quello di cui parlavamo prima, sulla stangata. Cioè, per esempio, in Spagna c'è stato un intervento forte da parte del governo che ha tagliato del 7% il tributo sulla bolletta, ha abbassato dal 5 allo 0,5 un'imposta speciale che era prevista appunto sempre in bolletta, e l'IVA dal 21 al 10, cioè ci sono state delle misure drastiche che poi vengono ovviamente pagate dalle multinazionali, dai gestori dell'energia, che fanno intendere proprio la necessità di voler guardare un attimino alle famiglie. Una riforma fiscale ha un costo elevatissimo, è per questo che negli anni è stata sempre rimandata. In Italia si stima che possa venire a costare anche 300 miliardi. Io sono tra coloro che ritiene che una riforma fiscale debba passare da una normativa europea, cioè ci debba essere la necessità di eliminare innanzitutto i paradisi fiscali in Europa, perché tu puoi anche riformare il fisco in Italia, ma poi i grandi soggetti si muovono liberamente in Europa e hanno la possibilità comunque di deviare questo.
È chiarissimo. Claudio voleva fare una domanda, forse proprio relativa all'Europa.
Sì, no, cioè, Marco non lo so, non ci siamo messi d'accordo, ma mi lancia degli assist che mi piacciono molto. Hai giustamente parlato d'Europa e messo il tema dell'Europa perché è centralissimo. Stasera ci sarà l'intervento di von der Leyen, praticamente è l'intervento a metà mandato. Appunto, che cosa ti aspetti?
Ma io sostanzialmente mi aspetto una semina. Perché dico questo? Perché sono maturi i tempi per poter fare una riforma seria a livello europeo dei trattati europei, di rivedere dei margini che non possono essere più sostenibili sul patto di stabilità. Non credo, almeno non penso che possa essere lei a portare a compimento questa riforma, perché i tempi in Europa sono abbastanza lunghi, ma l'indirizzo che lei darà sarà poi compiuto dal suo successore, che io, diciamo, mi lancio in una previsione, potrà essere appunto Mario Draghi, il prossimo presidente della Commissione europea. Ma ci sono delle riforme che non sono più rimandabili, perché l'Europa deve diventare un soggetto sempre più omogeneo e sempre più attento a quelle che sono le disparità all'interno del suo territorio, anche in un'ottica di rapporto internazionale con Stati Uniti, Russia e Cina, perché l'Europa in questo momento purtroppo ha una fragilità che è una fragilità che va superata in qualche modo.
A questo proposito c'è un articolo su Repubblica oggi, a pagina 4, corridoi umanitari e sicurezza, Draghi vuole un'Europa più forte, quindi in qualche maniera sarebbe un candidato, come dire, credibile. Ecco, forse per andare verso la conclusione di questo intervento di Marco Romis, un altro argomento che trova grande spazio, in particolare su Repubblica di oggi, dalla cannabis all'eutanasia, boom di firme per il referendum. C'è chi vede questa partecipazione, favorita anche dalla possibilità di mettere le firme online, come una, come dire, una forma di democrazia, di partecipazione molto interessante. Altri invece vi vedono un pericolo. Ecco, qual è la tua opinione in proposito? Quindi, al di là delle questioni specifiche, certo, appunto, che certo. Può essere la cannabis, l'eutanasia, la caccia, no? Ma ecco, al di là di questo, è una strada utile quella dei referendum, oppure, insomma, annoso problema.
È un segnale importante, perché comunque noi per anni ci siamo raccontati che l'italiano medio è lontano dalla politica, è lontano dalla partecipazione, ma forse è la politica ad essere lontana dall'italiano medio. Allora io non ho paura quando cittadini organizzati intorno a degli argomenti concreti possano portare delle istanze che poi vengono valutate in sede referendaria. Secondo me si aprirà una campagna referendaria. Intendete bene una cosa, cioè va chiarita una cosa, queste sono raccolte firme per referendum abrogativi, una cosa ben diversa, certo, è quella della raccolta delle firme per una proposta di legge. Lì servono degli elementi, insomma, servono più firme, serve più partecipazione, ma io ritengo che i partiti debbano imparare da questa cosa qui, perché finalmente si vede che quando c'è un orizzonte, quando ci sono dei temi condivisibili o meno, ma poi là ci sarà il confronto, le persone reagiscono, le persone partecipano, le persone si impegnano. Quando la politica diventa un rumore di sottofondo, un insulto reciproco, a quel punto c'è un distacco totale da parte dell'elettorato. Questa è una cosa che secondo me deve insegnare, perciò io non ho assolutamente paura di questi strumenti, perché ci sono tutti i modi per poterli gestire e contenere nel modo più giusto, favorendo una partecipazione sempre più ampia.
Massimo Gramellini su questo argomento, lui dice forse ci vorrebbero a questo punto più firme per indire un referendum, e soprattutto quando un referendum viene indetto dovrebbe essere tolto il quorum che serve a convalidarne l'esito, in modo da impedire ai contrari di far fallire la consultazione associandosi agli astenuti. Ma servirebbe una vera classe politica, e quella purtroppo nessuna firma digitale ce la può dare. Così conclude Gramellini su Corriere.
Gramellini è un attento osservatore e mette il dito dove c'è la piaga. Insomma, manca una classe dirigente diffusa, manca una formazione politica all'interno dei partiti, e sicuramente le difficoltà anche ad un ricambio generazionale. Io sulla proposta che veniva fatta, diciamo, tutto sommato, togliere il quorum può essere anche una questione da prendere in considerazione, a patto che poi ci sia proporzionalmente la possibilità di aumentare le firme per poter accedere, certo, cioè deve, certo, esserci una compensazione, certo, anche per garantire.
Allora, Marco Romis, dobbiamo salutarti, anche perché tra l'altro la qualità della comunicazione sta scadendo, ma insomma ormai eravamo giunti al termine. Grazie davvero a Marco Romis, esponente politico di Perugia, e membro della Chiesa Adventista locale. Grazie, a risentirci, a presto.